In moltissimi ci avete ringraziato per tutto il lavoro che stiamo facendo con Real Men e noi vogliamo fare ancora di più, ma ci serve il tuo aiuto. Ora ci rendiamo conto che per fare una proposta più profonda abbiamo bisogno di un sostegno. Per questo motivo lanciamo un crowdfunding per una finestra temporale di 3 mesi fino al 31 marzo 2025. Se vuoi essere dei nostri e dare un aiuto concreto, puoi inviare il tuo contributo usando il link in descrizione o visitando realmen.it. Per continuare abbiamo bisogno della tua generosità. Senza di te non si può fare.
1, 2.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri,
forzano.
Smettila di pugnacolarti addosso e muovi.
Mettici mano. Muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Ciao a tutti.
Io vorrei ringraziare tutti quanti che stanno partecipando al crowdfunding, perché ragazzi è proprio un sostegno importante. Vi anticipo che i gruppi Real Men stanno crescendo, continuano e stiamo sviluppando proprio una nostra app per poter facilitare appunto la comunicazione e anche il passaggio di informazioni, dei vari schede di lavoro che stiamo preparando. Quindi ecco, questa è una cosa un po' un piccolo informazione insider. Quindi grazie a chi sta donando, che ci permette di fare un lavoro ancora più approfondito e più dedicato. Riguardo l'episodio di oggi, io mi ricordo, l'ha proposto Manu e non so assolutamente di che cosa voglia parlare, però mi ricordo quando appena sposi io e Alessandra andiamo da sta coppia che era già sposata appunto da 10 anni, ci sembrava che, capito, 10 anni di matrimonio fossero una cosa proprio, cioè ormai proprio
lontana,
sì, proprio super Grammy Awards proprio, cioè nel senso 10 anni e ci raccontavano, forse 12 anni di matrimonio, così, più di 10 anni, e ci dissero, non mi ricordo perché venne fuori questo discorso, però ci dissero che, no vabbè, ma i primi 10 anni di matrimonio so per imparare a fare l'amore. In che senso? e poi dopo, adesso ne facciamo quasi 20 anni e posso dire che sì, i primi 10 anni so per imparare a fare l'amore, anche 15 aggiungerei, che è una cosa un po' strana, no? Se chi è interessato a questo argomento vi invito ad andare a cercare tutti i contributi, libri e roba di Nicoletta Musso, Oreglia, perché lei veramente è una sessuologa, ma è pazzesca, lei insieme al marito spaccano di brutto su sta roba e sanno comunicare questi argomenti in maniera molto profonda. E parlando con lei sicuramente capisci che l'intimità è un viaggio molto lungo, molto bello, molto lungo, però che l'intimità è la base poi della sessualità, di una sessualità piena, di una sessualità vissuta nel profondo. E che insomma, alla fine, in questi anni, ecco, unendo un po' i punti a destra e a sinistra, cioè sì, i primi anni di matrimonio sono proprio per imparare a fare l'amore, che tutto quello che pensavi di sapere sulla sessualità prima di sposarti, ragazzo mio, no, non ci siamo proprio, perché appunto si passa da una sessualità, come dice padre Giovanni, una sessualità genitale, ha una sessualità piena.
Questo episodio in realtà nasce neanche da una mia idea, ma da una proposta di Elena.
Addirittura.
Quindi è proprio Eva che raccoglie la mela dell'episodio, l'ha data ad Adamo, che la deve riportare al padre. No, l'episodio nasce da una proposta di Elena, perché lei ha percepito anche l'esigenza di parlare di queste cose, soprattutto nel mondo maschile. E io però preferisco fare il famoso passo indietro e ho cercato anche le ragioni del perché siamo molto spinti da logiche di prestazione in tanti aspetti della nostra vita, incluso la sessualità, Io ho pensato che anzitutto viviamo in una società estremamente ultrasessualizzata, nel senso che siamo bombardati da tanti input che ci parlano dell'importanza del vivere, del sesso, del rapporto sessuale. Siamo anche molto circondati dalla pornografia, per dire. Mi viene in mente che mia nonna si scandalizzava quando c'era una pubblicità su Carosello di una specie di un cartone animato con delle donne, ma vestite anche, cioè non è che erano proprio spoglie, che sculettavano cantando, cos'era, il merendero, non so, forse non una roba più del una pubblicità local veneta, non lo so. Però mi ricordo
oggi
che chi mi raccontavano
oggi a chi la do, così la cantavano, non cantavano così,
no, era la merendina
oggi a chi la do, che cosa hai capito? Cioè, volete che...
Metti, ma era proprio l'immagine, capito, in una televisione in bianco e nero di un cartone animato con le donne comunque vestite che sculettavano e basta, ma sculettavano da cartone animato, cioè intendiamoci.
Comunque il marketing è la mano destra del demonio, io lo voglio dire, cioè, mi dispiace chi lavora nel marketing, lo so che lo fate con tutte le più grandi buone intenzioni, però è chiaro che ci sta il famoso detto, no? Quello
qual è
tira più insomma
sì, ma infatti c'era uno che diceva ci sono le tre S per riuscire a vendere: sesso, soldi e salute. Sono le tre cose che tutti cercano in un modo o nell'altro, quindi fanno vendere qualsiasi cosa. Se tu puoi vendere anche il computer, ma devi metterci in mezzo una di queste tre
S. O anche tutte e tre,
o anche tutte e tre,
sì,
esatto.
Grande.
No, però perché ho raccontato questa cosa? Perché per fortuna che mia nonna oggi non ha la televisione, perché altrimenti, cioè, voglio dire, la pubblicità media di oggi è molto più spinta.
Anche se devi vendere i pannolini, ci sta la mamma buona.
Esatto. I bikini per togliere il pannolino.
Sì, esatto. Più comode, più libertà di movimento.
Quindi io penso che siamo veramente esposti, e proprio passa anche che è un qualcosa senza il quale non puoi vivere, no? Cioè... cioè, una persona che non ha provato è uno sfigato. Sfigato nel senso, tra l'altro, letterale. L'origine etimologica deriva probabilmente da lì. E questa è una cosa che non lo so, perché non lo posso dire con certezza, però l'impressione mia è che è una cosa molto nostra, cioè degli ultimi 50 anni, non so, così, il fatto di che siamo un must do, no? Poi siamo pieni di must do, must have, film must watch, musica must listen, i posti
must
da
read,
vedere,
no?
Must read, esatto,
tutto,
e come se tu per essere pieno devi realizzare tutte queste cose, vedere, fare, visitare il paese più lontano del mondo, eccetera, come se questo ti riempisse. E qua torniamo di nuovo alla questione del marketing, e come creare, no, dare la sensazione della necessità di un bisogno che in realtà non è necessario.
Certo, è vero.
E io questa cosa, peraltro, per stare anche nel tema di oggi, è una cosa che ho percepito molto a livello empirico dopo il matrimonio, nel senso che era una cosa molto chiara a livello razionale per me, cioè avevo maturato comunque il fatto che non fosse necessario, veramente non fosse necessario per la mia vita a vivere un rapporto. Però dopo il matrimonio ti rendi, cioè almeno io mi sono reso conto che è proprio così, cioè anche nella coppia la pienezza non passa da un rapporto sessuale. E diciamo che il rischio che io ho visto, vedo su me stesso, credo che
nel senso, dillo meglio, cioè non è che...
Non voglio dire che una coppia non debba avere rapporti sessuali.
No, sì, appunto, no. Non basta solo quello.
Sì, ma questo è per dire che se io mi devo immaginare, mi dovessi immaginare che non mi sarei sposato capisco benissimo che la mia vita può stare in piedi anche senza il sesso.
Certo, certo.
Questo voglio dire,
sì,
che
sì, 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 sì.
La pienezza, quello che ti riempie la vita, non è quello, perché sennò io penso che rischi anche nel matrimonio in realtà di diventare quel bicchiere di cui parliamo, del palliativo, no? Cioè, nel senso, non credo che...
No, ma è pieno di coppie sposate che vanno a letto insieme ma non hanno una relazione, cioè,
per esempio, esatto.
Questo è, cioè, purtroppo è così, insomma, è un fatto delle cose.
Esatto. Poi magari andiamo anche un attimo più dentro su questa cosa, cioè su quanto anche quello che circonda l'atto sessuale in realtà abbia un peso importante nella coppia. Però credo che siamo molto spinti dalla logica della prestazione, e questa è una cosa con cui spesso parlavamo con Elena, cioè il fatto di dover riuscire ad essere all'altezza di una aspettativa che ti sei dato sulla sessualità. E è un processo che secondo me funziona, lavora dentro di noi, diciamo, anche in ambiti diversi, come il lavoro, forse è un ambiente molto simile rispetto a questa cosa qua.
Io non so se l'aspettativa venga da un'aspettativa esterna o se sia comunque proprio, se vuoi, una...
congenita.
Sì, una spinta quasi atavica, no? di sopravvivenza, ecco, questa cosa non la so. Però non so come la pensi tu, come l'hai vissuta tu, però chiaramente... purtroppo, devo dire, la maggior parte di noi entra nell'ambito così della sessualità per strade un po' non particolarmente belle, sane, perché, cioè, mi ricordo che giocavamo a pallone a Sant'Achille, nella parrocchia, quella sotto casa a Roma, e con gli altri amichetti così un pochino più grandi, a vedere che sotto una pietra, sotto un mattone, c'è stato il giornaletto pornografico. Mai visto in vita mia una cosa del genere. Lo apriamo, oh, guarda, ma che è sta roba? E da lì è partito, cioè, quelle immagini lì mi hanno colpito profondamente, nel senso, mi hanno scioccato, ecco, ma mi hanno scioccato non nel senso che mi hanno bloccato, però mi hanno sicuramente profondamente colpito. Cioè, se è la prima volta in cui un bambino realizza o vede un atto sessuale, è comunque qualcosa che ti colpisce profondamente. E ti colpisce proprio perché appunto c'è quella spinta atavica, quella spinta proprio di sopravvivenza connaturata e buona che ci sta in noi, e soltanto che questa spinta viene messa subito sotto un riflettore banalizzante e appunto di prestazione, perché appunto nel giornaletto pornografico quello che vedi è vedi scene e atti che sono fuori in realtà da un contesto di amore, da un contesto reale, e da un contesto di cura, da un contesto di relazione.
Sì, infatti il sesso senza relazione, secondo me, diventa, cioè, o meglio, non è più fare l'amore, diciamo, ma è fare sesso, come si dice.
Sì, sì. Questo, secondo me, questo ingresso nella sessualità, che potrebbe essere con un video porno adesso, perché veramente, cioè, non fai fatica, anda su internet senza beccare cose che siano un po' losche. Questo unito a tutto, adesso parlo per i maschi, appunto, unito a tutta la scoperta della propria genitalità e quindi la masturbazione, insomma, da ragazzini, e chi ce l'ha più lunga, chi fa questo e chi fa quest'altro, ma ognuno ha avuto le sue esperienze. Io non sono un esperto di che cosa fanno i ragazzini, però ecco, se dovessi ripensare a tante esperienze che sono state raccontate e anche la mia personale, si crea comunque un clima di prestazione, un clima di competizione, se vuoi anche una sana competizione.
È sano, sì, io penso che sia sano.
Però c'è competizione in qualche maniera, e quindi unendo i due punti, secondo me, entriamo poi nella relazione con una donna così. Cioè...
Io, per chiarire, vorrei differenziare la prestazione dal dono di sé. Cioè, il primo esempio che mi viene in mente come prestazione è una citazione che mi sa che ha detto, di averla sentita da Don Samuel Piermarini, in cui diceva che faceva l'esempio, parlando forse di castità così, di una coppia dove il fidanzato, per durare di più, pensa alla formazione della Roma del giorno della domenica, no? Perché togliendo la tua attenzione, certo, dalla sessuale, non, certo, non so, due di più, non so dove si possa, magari qualcuno l'ha letto da qualche parte, non so.
Pensava però
se la logica sia la distrazione, capito, del tuo momento lì.
Deve essere la formazione della Lazio, là si ammosciò. basta crepitare adesso, scusate.
No, esatto, e quindi cioè, il rischio è che questa è la logica che io chiamo la prestazione. Mentre invece la logica del dono, secondo me, significa di dare se stesso anche per il bene, per il piacere dell'altro. Però non significa vivere pienamente il momento che stai vivendo. E qui si lega, secondo me, a quella questione che io riprendo molto Nicoletta Musso, perché forse è la persona da cui l'ho sentita di più, abbiamo fatto dei corsi con loro... E comunque sì, insomma, penso che sia la persona da cui l'ho sentita ribadire di più che l'intimità vera, poi, ma anche voi come Cinque Pani e Due Pesci spesso l'avete ripreso, l'intimità vera la costruisci fuori dalle lenzuola, no? Cioè, e il rapporto poi corona, se vogliamo, un'intimità che hai costruito fuori.
È proprio così, sì.
È per quello che secondo me sono due cose che tendiamo spesso a distaccare, no? E quindi nascono i trombamici, trombamiche e così via, dove diciamo ci vediamo, ci troviamo solo per scopare, oppure mentre invece c'è la costruzione di una sessualità che è, diciamo, il culmine di una vita insieme a 360 gradi.
Di un dono proprio, cioè il dono del corpo è il coronamento di una vita donata.
Donata, esatto.
E che questa poi è proprio il principio della castità e dei rapporti prematrimoniali, esatto. Cioè che alla fine io dono completamente il mio corpo a te senza donarmi realmente nella mia vita. E che senso ha questa cosa? È un atto genitale. È un po' come farsi veramente, come masturbarsi, cioè non, esatto, non, è in maniera, sì, sì, diversa. Poi non so, i più indignati che ascoltano magari diranno: no, non è vero, io ti voglio veramente bene alla mia ragazza. Sì, sì, ti vorrei anche veramente bene, ma obiettivamente il tuo dono non è totale nei suoi confronti, mentre il dono del corpo è totale. Come non doni completamente i tuoi soldi alla tua ragazza, non ci fai un mutuo insieme, alla stessa maniera il dono totale del corpo è fuori luogo. Vabbè, questo era
io mi ricordo, parlando con degli amici che non conoscevo, mi sono trovato in una camminata in montagna con degli amici e uno diceva che stava frequentando sta ragazza, no? Erano in macchina, gli ha messo le mani sulle tette, lei si è scandalizzata, ha detto: oh, ma cioè, tipo, cosa fai? Così fa, e lui gli fa: tanto prima o poi si sa che dobbiamo arrivare lì, no? E allora io me la sono tenuta dentro di me, però ho detto, e il giorno dopo lei viene col catalogo delle Porsche, no? Dice: ma tanto si sa che prima o poi dobbiamo arrivare lì. E, no, sì, o delle auto in generale, o del diamanti. No, per richiamare a questa importanza della vita fuori, della comunione di una vita... dove tu doni la vita fuori prima di poterla donare lì.
Sì, sì,
infatti,
sì.
Secondo me c'è importante, c'è quello che io mi sento di dire, è che è importante nel matrimonio in particolare cioè vivere la sessualità in una maniera piena è importante, no? Perché è da un certo punto di vista corona quello che c'è fuori, da un altro alimenta anche,
esatto,
quello che c'è fuori.
Esatto, è un circolo virtuoso.
Virtuoso, esatto. Però quello che secondo me è importante è che il punto è che tu sei chiamato a dare la vita, e il dare la vita, il rapporto diventa lo specchio del dare la vita fuori. E cioè, penso che il punto per me è stato quello, è quello che mi sentivo di condividere. Adesso che hai tirato fuori la castità, volevo dire anche un'altra cosa che forse noi abbiamo vissuto, è che c'è un rischio nel vivere la castità, che noi un po' l'abbiamo sentito, che è quello di poi creare tanto aspettativa sul vivere la sessualità nel matrimonio. Cioè, come se poi tu sei spinto tanto dalla pienezza della sessualità, ad avere un rapporto. E questo, questo rischia di alimentare sempre questa logica della prestazione, anche se lo fai, diciamo, vivendo in castità. e quindi credo che poi una persona deve trovare anche quegli equilibri. Per me è stato molto vissuto a livello razionale, cioè il fatto di la consapevolezza di dire ok, cioè non è tutto lì, per me era evidente da un punto di vista razionale, però poi quando tu vivi le cose è sempre un po' diverso. Non so se mi sono spiegato
è chiaro, capisco. Ma infatti torniamo bene sul discorso della prestazione, perché secondo me questo discorso della prestazione ha due sfaccettature. A me piacerebbe un po' entrare nel discorso di sta roba, che da una parte ci sta la prestazione quando appunto tu non sei sposato, e volente o nolente è una frustrazione magari non avere, non so, la libertà anche di avere tutti i rapporti che vuoi, o non ce n'hai proprio, tutte queste robe qua, e quindi vai a la donna diventa un traguardo, un premio da consumare, un traguardo da raggiungere, e questo è sicuramente un aspetto importante della prestazione, cioè vedere alla fine il rapporto con una donna come appunto un traguardo, un qualcosa che
premio. Devi,
sì, un premio, qualcosa da consumare comunque, mm-hmm. qualcosa da che ne hai bisogno. Quello sicuramente appunto strumentalizza il rapporto sessuale in un veramente appunto una genitalità e basta, ecco. E questo anche è prestazione, perché addirittura si può arrivare a mi voglio, come si dice appunto, mi voglio fare quella più carina, quella più buona, quella così, quella colì, perché ecco, è anche lì, cioè anche il discorso, no, di cercare di portarsi a letto la ragazza più carina o quella che ti piace di più, anche lì gioca forse un discorso di prestazione, perché tu non te la vuoi portare a letto perché la ami e quindi dai, ci voglio anche fare l'amore. No, tu la vuoi portare soltanto perché caruccia. Questo è un discorso di prestazione, questo al di fuori del matrimonio. All'interno del matrimonio ugualmente esiste la prestazione, e può essere un grande impedimento a vivere una sessualità piena all'interno del matrimonio, perché la prestazione può essere di tanti aspetti. Può essere che all'interno del rapporto ci sono difficoltà di, che ne so, eiaculazione precoce, o se no invece di non godere da parte della donna, da parte dell'uomo. Sono tutti aspetti che fanno parte normale delle persone normali, delle coppie normali, perché la sessualità è un incastro molto delicato, molto dolce e molto intimo, così che viverlo come un farla godere, scusate veramente la grettezza dell'immagine, non funziona. Non è questo il punto. Oppure per godere io, non funziona questa cosa. Non sono cose che funzionano. Ecco. Quello che funziona invece è costruire una casa insieme. Costruire un mattoncino insieme, veramente un petalo insieme di questa immagine, che è la nostra vita insieme, che è la nostra sessualità. Per questo appunto Nicoletta spinge molto sul discorso dell'intimità, perché è proprio l'intimità che è costruita in una vita vissuta insieme e condivisa, che poi porta a vivere l'intimità del rapporto sessuale in una logica che è completamente avulsa alla prestazione, ma è un incontro, un intrecciarsi di mani, che poi finisce appunto con il rapporto sessuale, che non ha niente a che vedere. Per questo appunto Padre Giovanni dice, ma se tu vuoi soltanto portarti a letto una ragazza, tu non sai niente del vero piacere sessuale. Tu proprio sei completamente all'oscuro, sei un immaturo completo, perché pensi che il piacere sessuale sia arrivare al coito, ma non è quello. Quello è l'ultimo tratta di tutto un percorso che si fa insieme. Ma vivere solo quello, appunto, è una semplice genitalità, che è, non so, è come avere una Ferrari dove c'è sta soltanto il telaio. Quella non è una Ferrari. Ferrari ci sta il telaio, ci sta il motore, ci sono i cerchi, ci stanno gli interni di un certo tipo e tutto il resto. Ecco, insomma, secondo me il discorso è questo, sia fuori dal matrimonio che dentro al matrimonio.
Sì, e questo richiede un lavoro. Non è, almeno per me, non è facile, non è spontaneo e richiede letteralmente poi dare la vita, perché è un qualcosa che ti prende in tutti gli aspetti della relazione di coppia e quindi significa forse soprattutto cioè fuori dal letto, diciamo, e poi il letto diventa specchio di questo. Poi pensavo anche a come tradurre questa cosa del dare la vita legato alla sessualità. Adesso non so come la pensi tu, però per me significa che quando diciamo, la dimostrazione del fatto che tu stai dando la vita, indipendentemente dalla tua sessualità, è quando, per esempio, viene fuori che lei non può avere dei rapporti per un anno, 2 anni, quello che è, per una malformazione, non lo so, per una
Una
malattia, qualsiasi cosa,
malattia, un'infezione.
e tu stai pienamente in questa cosa perché il tuo dare la vita si traduce in un qualcosa che se fino a ieri si traduceva anche nel vivere in un'intimità piena, da domani non si può tradurre in quel modo lì.
Questo è proprio tirato fuori scala dell'Everest come primo, come prima cosa. No,
Eh?
no, dico, è una cosa molto difficile quella che stai raccontando.
Sì, anche e soprattutto perché comunque vivere insieme a una persona in maniera piena, senza l'aspetto della sessualità, non è facile. Cioè, come anche la castità è più facile, almeno per me è stato molto più facile viverla quando non stai insieme a una persona con cui comunque stai maturando le scelte, stai condividendo sempre di più te stesso, eccetera, è molto più difficile vivere lì che non fa quando sei da solo.
Comunque, se tu dovessi chiedere a me a 50 anni, 20 anni di matrimonio, come si fa a entrare in tutto questo, io ti direi che innanzitutto c'è un aspetto, proprio un ingrediente importante che ce lo siamo proprio persi per strada completamente con le nostre belle rivoluzioni sessuali e compagnia bella, che è quello del rispetto. Cioè, questo aneddoto che ha raccontato di lui che tocca le tette a lei così a cavolo, eccetera, racconta di una banalizzazione e racconta di uno sminuimento proprio della persona, di una oggettificazione della persona. Io penso che probabilmente se lei si trovasse in macchina con lui è perché anche lei avrebbe voluto fare l'amore con lui, cioè qua non è questione di una violenza, capito? Che dici,
Certo.
sai, ma è una questione proprio di mancare completamente la profondità della relazione e del rispetto di se stessi e dell'altro. Cioè, quindi quello che voglio dire è ritornare perché noi vivevamo questa cosa negli anni 50, tranquilla, era la cosa più normale del mondo, ritornare ad avere un rispetto per la persona dell'altro, innanzitutto nel suo corpo, che non conosciamo più e sembriamo vecchio stampo, ma dovete essere vecchio stampo. E bisogna essere vecchio stampo nel senso buono, perché quando si dice vecchio stampo, in questa cosa che voglio dire, si intende avere profondo rispetto per l'altra persona e profondo c'è una sacralità diciamo intorno al corpo di una persona. Come siamo così scandalizzati se una mamma dà uno sberla a un bambino, ed è giusto che sia così, che siamo scandalizzati perché è un gesto violento e nella maggior parte dei casi fuori luogo, perché un bambino se si comporta male, tra virgolette, ci sono sempre delle ragioni,
Certo.
non è non è la repressione armata che risolve la questione. Primo, e così siamo scandalizzati, no, di una sberla, così dovremmo essere scandalizzati se due persone si conoscono e raggiungono un'intimità fisica nella stessa serata. Questo anche è scandaloso perché è una mancanza di rispetto nei confronti del corpo, nei confronti di se stessi e nei confronti dell'altro. È necessario, capito, ritornare una volta abbiamo parlato dell'uomo galante, no? La galanteria parte da rendersi conto che di fronte hai un tesoro, che è questa donna che hai davanti. Questa donna è un tesoro e tu, se ti viene affidata, sei un custode di questo tesoro, non sei un proprietario.
Infatti, se posso fare un appello alle donne in ascolto, che sappiamo che ci sono anche donne in ascolto.
Non datelo.
Esatto. No, fatela sudare, non so come dire. Nel senso che poi in questo processo, che spesso deve partire dalla donna, perché l'uomo ha degli istinti tendenzialmente, diciamo, più forti della donna da questo punto di vista, e in questo processo in realtà poi si fa del bene all'uomo, perché c'è una maturazione, una crescita che noi siamo costretti ad affrontare, anche solo nel processo di una conquista, tra virgolette, di una donna. Ci sono tanti processi che da sempre nella storia dell'uomo si sono innescati, perché sei chiamato veramente a dimostrare di saper dare la vita. Ad esempio, come base c'è che io ho, tra virgolette, accesso al tuo corpo se e solo se sono in grado di sostenere te, di sostenere dei figli dal punto di vista magari materiale, che oggi è una cosa completamente scorrelata. Esatto, forse ne avevamo anche già parlato un'altra volta. Spesso questo lavoro qua è necessario che parta dalle donne, o comunque le donne devono sapersi far carico di questa cosa, ed è meno facile anche per loro, perché viviamo anche oggi, per una donna non c'è bisogno di un uomo che ti sostenga,
facciamo,
per dire, economicamente.
Facciamo un appello alle donne, aspetta, facciamo un appello serio alle donne. Noi lo chiamiamo verginizzare l'uomo. Questo processo non è qualcosa che ha a che fare. Ci sono due aspetti che secondo me sono negativi rispetto a queste immagini di verginizzare l'uomo, cioè educare l'uomo a tutto questo. E che il primo aspetto negativo che può sentire una donna, per questo è un appello alle donne, è che può partire la frase: e che devo fare tutto io? E che dobbiamo fare tutto noi? Sempre noi donne dobbiamo fare tutto. Questa è una frase che ti porta fuori strada, perché ognuno ha il suo ruolo, ognuno deve fare delle cose. L'uomo ha le sue competenze e tu hai le tue competenze. Una delle tue competenze è questa, e cioè essere sovrana di una regalità del tuo corpo. Questa preziosità che c'è intorno a te, che tu la sottolinei truccandoti, che tu la sottolinei sistemandoti i capelli e facendoti carina, tu sottolinei la tua preziosità, la tua regalità, la tua bellezza, la tua unicità, la tua veramente che è difficile, insomma, stare vicino a te, che vali caro. Ecco, questo deve essere continuato a vivere anche nella condivisione del corpo, dell'intimità. E poi arriviamo al secondo punto di negatività sul rispetto della verginizzare l'uomo, che è questo. Tu, tante donne me l'hanno raccontato e ce l'hanno raccontato, che hanno paura di dire di no perché hanno paura di perdere l'uomo. Che l'arma di seduzione della donna è l'arma del potere. Questo è un fatto storico, ecco. Siamo fatti così, no? Per l'uomo è il controllo, per la donna è la seduzione. Ecco, utilizzi la seduzione per attrarlo a te. E lo seduci appunto acconsentendo a un rapporto sessuale, ma facendo questo la tua preziosità agli occhi di un uomo diminuisce e vieni data per scontata. Quindi non aver mai paura di dire di no a un rapporto intimo che non desideri o che è fuori luogo e che non è il momento, solo per non perdere l'uomo, perché un uomo acquistato così è un uomo che non vale, quella relazione là non vale. Un uomo che è attratto a te con queste armi non è un uomo su cui puoi fare affidamento, e tu cerchi un uomo, giustamente, che doni la vita per te. Quest'uomo non lo troverai in questo modo, ma invece al contrario lo stesso uomo lo potrai trovare proprio in questo modo, con un no, perché di fronte al no l'uomo si rende conto che ha varcato un terreno che non doveva varcare, varcato un confine che non doveva varcare, che questa persona che sei tu è molto più preziosa e importante di quella che aveva valutato lui, e sarà lui stesso a rimboccarsi le maniche e a dimostrarti che effettivamente ne vale la pena dare la vita per te. Può darsi che appunto si gira e se ne va dall'altra parte, ma questo per te sarà una grande fortuna, donna. Non so se mi sono spiegato, spero di sì.
Tutto chiaro.
Insomma, è un argomento molto, molto complesso, molto articolato. Insomma, per approfondire sicuramente vi consigliamo di nuovo appunto Nicoletta Musso, sicuramente ha scritto 2 o 3 libri che sono proprio su questi argomenti. Vi li consiglio, poi ci sono dei video anche con 5 mani e 2 pesci sull'intimità, sempre con Nicoletta, che sono molto interessanti per continuare a parlare di tutto questo. E niente, vi vorrei soltanto lasciare con questo, che è l'intimità il motore della sessualità, la genitalità è lo strumento, però il motore è l'intimità, e quindi è importante che impariamo a costruire un'intimità che sia vera, autentica e sincera. Questa è la cosa importante, vivere nella verità nella relazione. Allora,
non ho altro da aggiungere.
Bene così, allora vai.
Riassunto bene.
Bene così.
Se volete scriverci su questo tema o su altri temi, o avete temi da proporre, potete farlo a scrivi@realmen.it.
Allo stesso indirizzo, chi vuole invece incominciare a fare un cammino con degli altri uomini che cercano di lavorare su tutti questi argomenti, potete entrare a far parte dei gruppi Real Men, che sono gruppi locali su tutto il territorio nazionale, per poter lavorare su se stessi, riscoprire la propria mascolinità e imparare a dare la vita. Per iniziare, per entrare, scrivete sempre un messaggio su scrivi@realmen.it con nome, cognome, età, provenienza, molto importante, e stato di vita, se sei fidanzato, sposato, e una breve motivazione su perché vuoi entrare. Per il resto, ancora vi invito a continuare a partecipare al crowdfunding, perché ci aiuta veramente a mettere in sesto un progetto che tocchi ancora più in profondità le corde degli uomini, riscoprire la mascolinità. Per poter partecipare al crowdfunding trovate il link nella descrizione del podcast oppure sulla pagina realmen.it, dove anche potete iscrivervi alla newsletter. Per oggi veramente è tutto, grazie, ci vediamo mercoledì prossimo.
Ciao!